Invito qui Giorgio Dell'Amico, dell'Arci Day, quindi a prestare il suo contributo. Scusa.
Grazie, volevo ringraziare anche in questa occasione la Fondazione Comunista per avermi invitato a una conferenza importante che, insomma, pure appunto non trattando gli organismi dirigenti, la politica attuale, però sicuramente vuol dire anche al Corretto di tenere a vedere un po' la struttura di quello che si fa, come si fa e come si tende a procedere. Diceva prima Stefano, oggi io ero venuto a essere a Roma, come forse alcuni di voi avrebbero dovuto anche partecipare, alla manifestazione Diritti Ora, una manifestazione che ha per slogan Sveglia è l'ora dei diritti. Una manifestazione è stata indetta da un movimento omosessuale e ha come obiettivo ovviamente principale, ma non l'unico, il tema dei diritti del consumatore del corpo di fatto. Diritti che questo governo ha cercato di elaborare con una proposta che sicuramente per il movimento omosessuale è inaccettabile, perché prima di tutto non riconosce il diritto delle coppie, ma riconosce alcuni diritti su una base di sistema punti dati dagli anni di solidarietà, di convivenza, e quindi questo permetterà poi di accedere a dei benefit. Insomma, non so se darà una tesserina con i punti ogni anno si smarca e cose altre. Credo che però questa proposta, insomma, sia un punto di partenza dal quale anche il movimento omosessuale sta iniziando a riflettere su che cosa chiedere, nel senso che se fino ad ora la nostra proposta era quella di un riconoscimento almeno delle copie di fatto di alcuni diritti, credo che anche Arci Gay adesso avrà a maggio il congresso nazionale dove appunto si ridisegnerà tutta la struttura sia dirigenziale ma anche proprio la linea politica. Credo che probabilmente, non dico che abbandoneremo questa strada, ma sicuramente la dovremmo ampliare chiedendo una pari diritti alle coppie eterosessuali, quindi arrivando anche a proposte tipo sul matrimonio, su questi aspetti. Un riconoscimento proprio reale e non solo su alcuni aspetti. Però ecco, appunto, il movimento omosessuale non è solo i diritti delle coppie di fatto, mi piace essere qua perché con questo partito abbiamo avuto occasione di parlare anche di altri temi e spero che ci siano anche altre occasioni per poter proseguire anche nei circoli, sul territorio, questa discussione. Penso al discorso dell'omofobia, dei percorsi scolastici sul bullismo, parlare di spazi di aggregazione, luoghi dove poter permettere anche alle persone omosessuali di potersi incontrare e condividere e costruire dei percorsi progettuale anche di attività di iniziativa. Penso alla materia del lavoro che prevede ancora e speriamo che questo governo possa arrivare a modificare la direttiva, il decreto che è il recepimento della direttiva europea su discriminazioni basate sull'orientamento sessuale nell'ambito del lavoro, che primo caso in Italia di una normativa che parla di politiche contro le discriminazioni, ne ha create alcune istituzionalizzando, insomma, col governo Berlusconi sono state create all'interno di una direttiva delle discriminazioni laddove è una direttiva che doveva non affrontare, insomma, doveva in teoria ridurre le possibilità di discriminazione. C'è in discussione al Senato un altro aspetto importante che è quello sulla violenza e si sta auspichiamo che a breve la violenza basata sull'orientamento sessuale diventi un aggravante, così come lo è appunto per motivi razziali, etnici. Ci tengo particolarmente a questo aspetto perché l'associazione di Modena, la comunità provinciale Arcigay di Modena, il nome che abbiamo dato è Associazione Matthew Shepard, è dedicato a un ragazzo che nel 98 è stato massacrato da due suoi coetanei in quanto omosessuale. In America questo ha portato a una discussione dove anche l'allora presidente Clinton ha proposto una legge federale che riconoscesse l'omofobia come aggravante in caso di violenza, che speriamo che anche il governo italiano possa, prima o poi il Parlamento italiano possa recepire una di queste cose. Su questi temi ecco io mi fermo qua, insomma mi piacerebbe che potessimo continuare a discutere con le fondazioni, sicuramente c'è la sensibilità, l'ha dimostrato in questi anni, sia nelle attività di consiglio comunale ma anche con l'attività di alcuni assessori e nelle attività fatte soprattutto nel circolo Gramsci, credo che ci sia la possibilità di poter anche continuare anche sui territori e sicuramente siamo ben disponibili nel confronto. Grazie.
grazie a Giorgio Dell'Amico, credo che le cose che le proposte che le attività che intende portare avanti credo che sono molto vicine alla sensibilità di ciascuno di noi per quanto riguarda la fondazione, sono sicuramente presenti, e sicuramente la difficoltà che lui esprime nel definire quelle che sono anche l'attività nella violenza nei confronti di una legge contro la violenza per quello che sono le forme di omofobia, credo che sia un problema anche più ampio, che sappiamo che anche nei confronti di una legge di violenza contro le donne ancora siamo indietro, siamo assolutamente. Quindi sicuramente è uno sforzo, un impegno che chiaramente ci permette di allargare quelle che sono le minoranze, le difficoltà nel definire la diversità e la voglia di affrontare persone veramente di pari a questo mondo che appartiene. Donato Pivanti della CL, quindi aiuto.
Buongiorno a tutti, saluto i compagni e le compagne di Rifondazione, e faccio una premessa dicendo che non farò un intervento rituale, faccio un intervento di un compagno del sindacato che guarda quello che sta avvenendo con grande interesse da un lato e anche con forte preoccupazione dall'altro. Non v'è dubbio che noi siamo di fronte a una fase molto delicata della storia di questo paese. Quello che è avvenuto la settimana scorsa, alcuni giorni fa, dimostra le difficoltà che ci sono, e da questo punto di vista penso che la CGIL abbia avuto, ha ragione, quando dice sicuramente non ci sono governi amici, ma noi non siamo indifferenti a questo governo. Quando dico che non siamo indifferenti, sto dicendo che non c'è oggi, guai se ci fosse oggi, un cambiamento di tipo diverso. E lo dico alla luce di due consapevolezze. La prima è che noi abbiamo bisogno di realizzare insieme adesso alcuni importanti risultati. Due, se non si è in grado di fare questo, se la politica e il centro-sinistra, la sinistra insieme, non riesce a fare questo, vedo un'alternativa per questo paese molto pericolosa. Vedete, uno dei problemi che abbiamo di fronte è sempre questo: i numeri, la battaglia sui valori, le grandi azioni, il rischio della rottura del governo, il rischio del governo istituzionale. Per questo dico che non siamo indifferenti. Noi abbiamo bisogno, abbiamo la consapevolezza di portare a casa una parte importante di risultati, costruire un processo che cambi la modalità di sviluppo da un lato, utilizzi la fase della crescita che c'è dall'altro e al tempo stesso modifichi quello che è avvenuto e costruisca una strada nuova. Da questo punto di vista parlo della piattaforma unitaria di CGL e CISL-UIL sui temi legati a ricerca, sviluppo, qualità del lavoro, parlo del tema del welfare, parlo del fatto che in questo quadro va affrontato la questione delle pensioni, del gradone, del TFR. Abbiamo tempi stretti, sono 3 mesi che abbiamo davanti e mi pare che si stia perdendo tempo. Io condivido perfettamente quello che dice il segretario della CGIL: abbiamo bisogno che il governo apri i tavoli, abbiamo bisogno di una proposta sola, perché se si riesce a trovare l'accordo, quell'accordo deve trasformarsi subito in decreto e portare a casa l'accordo sulle pensioni sul sistema prima di arrivare alla finanziaria, anzi sarebbe importante prima del documento di programmazione economica finanziaria. E io ho presente che i voti in Parlamento e al Senato sono quelli che conosciamo. Per questo parliamo di una proposta sola e per questo penso che sarebbe inopportuno, sbagliato, un fiorire di proposte da parte di ogni singola forza che compone il governo.
Parlo di questo, ma parlo anche del sistema di ammortizzatori sociali, parlo di un sistema previdenziale pensionistico che deve al tempo stesso superare il gradone, ma contestualmente garantire attraverso indici, sistemi di coperture e di ammortizzatori sociali, garantire per i giovani e le giovani generazioni una pensione pubblica più alta del 50-55-60%. Se si toccano gli indici vuol dire che si va sotto. Vuol dire destinare su questo versante una parte delle risorse che sono entrate. Vuol dire giocare sul sistema a battaglia da un lato per la qualità del lavoro, dall'altra parte per continuare la lotta alla precarizzazione attraverso il rilancio della ricerca, per puntare uno sviluppo di qualità, mettere lì le risorse sapendo che le risorse in parte ci sono e sapendo che la crisi è nata anche da su questo versante. La crisi del Senato è nata sicuramente per problemi che hanno coinvolto due compagni, ma l'attacco vero dentro quel sistema che aveva difficoltà, che i numeri che ha, almeno l'analisi nostra, che è stato un attacco che ha visto insieme in parte la Chiesa, in parte ovviamente il pezzo legato agli Stati Uniti d'America e al tempo stesso Confindustria. La torta dei 10 miliardi la si può spartire in un modo o in un altro, la si può spartire per modificare e cambiare, oppure il rischio vero è quella di un'altra deriva. E quella deriva sarebbe lacerante per tutti. Io penso che da questo punto di vista occorra avere una forte consapevolezza di questo e penso che la vostra conferenza d'organizzazione possa dare un contributo, anche per dire che quei tavoli vanno aperti subito e dire che il governo deve trovare una posizione comune. Poi, ci sono altre questioni che ci vedono un po' lontano, io ho un profondo rispetto per chi pensa che il TFR non debba essere utilizzato per i fondi, parlo di rispetto, la considero una posizione sbagliata, parlo di rispetto, sono però per dire che le posizioni tipo quelle dell'RSU, dello Sly Cobas, della Fiat, che dice che CGL, CISL, UIL, governo e Confindustria hanno messo insieme una situazione a delinquere, quella posizione è diversa da qualsiasi posizione che dice no all'uso del TFR. E credo che vada condannata, noi la condanneremo e non solo, se possibile, denunceremo, quelleremo le persone che hanno sottoscritto, perché una situazione delinquere, scrivere questo non vuol dire difendere una posizione, vuol dire esprimere altri messaggi, anche i linguaggi hanno un loro valore importante, dividere il dissenso da altre cose, come pure penso che dovremmo affrontare in termini nuovi e diversi la questione relativa al terrorismo, altro elemento che si è affiancheggiato, che si è presentato in questi giorni. Vedete, in questi giorni è partita una campagna contro la CGIL dove c'è stato un silenzio grosso. Vi dico, ci sono state le persone che hanno telefonato per primia al segretario, Fausto Bertinotti, Fassino, Oliviero Diliberto, il presidente della regione di Romagna, e poi c'è stato un grande silenzio. La destra ha montato questa campagna. Io penso che anche su questo occorre essere anche su questo molto chiari, molto precisi e molto fermi. Quello che scrivono i CARC e quello che scrive il CARC di Modena secondo me è incompatibile con ogni posizione democratica di qualsiasi organizzazione di massa. Da questo punto di vista la CGIL l'ha deciso, l'ha già detto, ha deciso a livello nazionale, l'abbiamo ribadito nel nostro attivo, quelle posizioni sono incompatibili con la nostra organizzazione. Chi è dentro su quella posizione e verrà, ovviamente visto che l'elenco dei CAR non è pubblico, chi ha quelle posizioni sarà espulso dalla nostra organizzazione. Il giorno che dovremo sapere ovviamente che quelle persone sono iscritte o militano da noi. Perché occorre dividere il dissenso, la battaglia, le posizioni anche di radicalità da fenomeni che invece sono di tutt'altra natura. È fondamentale tenere aperta la strada del dissenso alla battaglia della radicalità. È la storia che ci ha insegnato e credo che da questo punto di vista spazi ai cari nessuno glieli deve più dare. Perché ovviamente bisogna cominciare a togliere l'acqua dove questi pesci muoiono. Aggiungo, chiudo, che dentro questo quadro non v'è dubbio che noi siamo molto interessati all'evoluzione, siamo interessati anche a come evolve la discussione a sinistra, c'è la conferenza organizzazione, c'è un altro importante partito che sta decidendo quale strada e se chiudere una strada, uso questo termine. Dentro questo io penso che se reggiamo appunto sul primo pezzo e guardiamo quello che avviene con interesse da un lato e una volontà di tenere aperta una strada a sinistra, credo che questo processo, questo confronto continuo che ci deve essere in questo paese, rilanciare la partecipazione sia un fatto fondamentale. Dentro questo processo noi lavoreremo in ogni caso per preservare l'autonomia della CGIL, perché vedo, sento i rischi anche di un ritorno delle componenti politiche in un quadro che sta cambiando così velocemente, che sarebbe una iattura per la CGIL, ma penso per grossa parte del movimento politico della sinistra in quanto tale. Chiudo pensando un altro pezzo di confronto che abbiamo aperto, cioè sicuramente il tema dell'acqua, eccetera, 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 su cui io credo noi siamo impegnati, ci siamo, bisogna superare la Bossi Fini. C'è l'altro tema che riguarda lo sviluppo a Modena. Noi abbiamo mandato una piattaforma a tutte le forze politiche del centro-sinistra e all'amministrazione comunale. Noi abbiamo chiuso la storia dei bilanci del 2007 con il dissenso, il CGL e il CISUI sulle scelte fatte e i presidi. Io non considero chiusa quella storia e né considero quella storia un fatto drammatico. Considero però un dato che noi dobbiamo avere un tavolo di confronto che riguarda, come abbiamo chiesto, l'evoluzione della nostra provincia, della nostra città da qui al 2008-2009. Noi partiamo da un'idea, stiamo crescendo troppo. 6-7 mila persone in più all'anno sono un numero troppo alto, l'1,5% della popolazione in più. Stiamo crescendo male, nel senso che stiamo crescendo dal punto di vista quantitativo e non qualitativo. Poi certo ci sono anche parti di crescita qualitativa dell'apparato produttivo e dei servizi, ma quando a 5 anni a questa parte il 70% delle persone sono assunte con contratto a tempo determinato o atipico, vuol dire che da un lato cresce l'occupazione, perché più 70.000 sono quelli arrivati a Modena, ma cresce un'occupazione precaria che rischia di essere, di stravolgere il livello e le condizioni sociali, creare nuove ingiustizie e nuovi bisogni. Dall'altra parte stiamo cementando e coprendo un territorio che è un territorio ormai finito. Sviluppo, qualità, territorio, vivibilità e welfare stanno insieme. Noi abbiamo mandato la piattaforma alle amministrazioni comunali, spero che nei prossimi giorni si aprano i tavoli di confronto su questi temi. Non abbiamo la via, la verità, la vita, abbiamo la nostra rappresentanza e una nostra idea dello sviluppo. Abbiamo mandato i documenti ai segretari e alle segreterie dei partiti della sinistra, ma ovviamente delle altre forze. Speriamo di essere convocati, speriamo di aprire un tavolo dove, mentre si parla di lavoro, precarietà e sviluppo, si comincia a dire e riprendere una cosa che Berlinguer, cito per un attimo, diceva: introdurre elementi di socialismo. Si chiama programmazione. Programmazione dell'uso del territorio, programmazione del welfare, programmazione della crescita. E si chiama, per altri aspetti, anche a Modena, cominciare a ragionare della riduzione del peso della politica. Noi dobbiamo cominciare a ridurre i numeri degli enti che stanno crescendo, i numeri degli enti dove molte volte la politica ricolloca, non è un giudizio qualunquista, e provare a rimettere insieme un rapporto fra politica e cittadini diverso. Non può essere, leggo così, che nel tempo l'unica organizzazione che rischia di avere un rapporto di massa sia il sindacato, perché se così fosse vuol dire che la politica ha perso un grande colpo e vuol dire che il sindacato regge un giorno in più, ma non di più. Credo che questo dibattito, l'insieme di queste questioni, se affrontate con determinazione ma anche la consapevolezza delle cose, e se introdotte in modo serio e non vissute come un attacco alle istituzioni, ma un contributo a leggere la società e i suoi cambiamenti, possono aiutare tutti a riprendere un filo o tenerli annodati un filo fondamentale per tutti noi. Vi ringrazio, buon lavoro.
Grazie a Donato Pivanti. Il contributo e le riflessioni che sono state espresse sono sicuramente motivo di un dibattito significativo per la giornata di oggi. Io adesso passerei la parola a Rosanna Galli dell'UDI.
Ero venuta per ascoltare, buongiorno fondamentalmente. Io ho ascoltato molto volentieri la relazione di Lulli e devo dire che questo obiettivo di imporre agli organismi dirigenti di non scendere al di sotto del 40% delle presenze di ciascun sesso mi pare un obiettivo molto valido e mi piacerebbe che fosse anche realizzato. Certo che devo dire che per i dati che abbiamo di altre forze politiche o nelle sedi istituzionali, questo è uno dei partiti che ha un riconoscimento e una presenza di genere molto più elevata rispetto a tanti altri, quindi questo va detto ad onor del vero. E volevo dirvi, mentre sentivo Lulli, mi sono appuntata alcune cose quando lui metteva in fila i temi sui quali in questi anni ci siamo incrociati, incontrati varie volte in iniziative, soprattutto quelle della pace, della solidarietà, quella del CPT, anche con la Romina eravamo insieme appunto e saremo insieme anche lunedì. Io mi sono appuntata a queste cose rispetto alle iniziative che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni. La prima che vi voglio dire è questa intuizione, secondo me storica, che Lulli ha avuto, anche se non siamo più Lulli di una volta, ci piacerebbe tornare, ma penso che le nuove generazioni debbano comprendere che questa è un'associazione che se non ci fosse ancora dovrebbe essere inventata. L'intuizione è stata quella nel 2003 di mantenere l'acronimo UDI, ma di rileggerlo in un modo diverso. UDI come Unione Donne in Italia e non più Unione Donne Italiane. Io credo che sono molto orgogliosa di dire questa cosa, perché questo è stato il nostro modo per aprirci alle donne che provengono da altri paesi. Perché chiamarsi Unione Donne Italiane, o come tanti altri si chiamano con questo riferimento, è certamente una chiusura all'ingresso di queste forze, perché penso che loro possono, c'è bisogno della loro presenza e rafforzare anche la nostra lotta, cioè non siamo noi che dobbiamo fare per loro, è insieme che dobbiamo fare, questa è la differenza. Poi, ritornando ai temi che lui citava, mi è venuto in mente che l'8 marzo del 2005 aveva il manifesto che diceva così: la precarietà rende sterili, a proposito di tutto il discorso del calo della natalità, delle donne che sarebbero egoiste. Ecco, vi dico solo la frase perché credo che siamo tutti in grado di intendere cosa ci sta dietro. Infatti da lì abbiamo poi elaborato la piattaforma Generare Oggi tra precarietà e futuro, e a Modena, come Pivanti già sa, abbiamo iniziato incontri con i sindacati e lo faremo con le forze politiche, con le organizzazioni, con le organizzazioni anche imprenditoriali. Abbiamo elaborato un documento, Sostenere le donne per sostenere il futuro. E questo discorso del welfare è uno dei temi fondamentali che vogliamo sollevare, perché siamo in un momento in cui le conquiste vengono attaccate, quelle dei diritti civili, è sotto gli occhi di tutti, ma anche quello del lavoro, ma anche quello del riconoscimento del lavoro. Questa differenza salariale che ancora esiste è una cosa ignobile. Nel welfare le donne sono sempre state la gamba gratuita e adesso continuiamo a poggiare su altre donne, queste donne che vengono da altri paesi, che permettono a noi di mantenere la nostra emancipazione, di andare a lavorare. Come vivono nelle nostre case? Con quali condizioni? Con quali diritti? Io credo che l'emancipazione di tutti noi non possa poggiare ancora una volta sulle spalle di sempre di donne, anche se sono donne che vengono da lontano, ma sono sempre spalle di donne sulle quali scarichiamo una parte di welfare molto importante, che è quella dell'assistenza domiciliare, perché è questa la scelta che le politiche delle istituzioni fanno, ma se si fa bisogna farla fino in fondo. Io ho detto l'altro giorno al forum del terzo settore, nessuno mi ha risposto, c'erano interlocutori diversi, ho detto se le assistenti domiciliari si fossero uomini, sarebbe tollerata questa situazione? Io penso di no. Infatti, nei settori, e Pivanti lo sa bene, a maggioranza di occupazione femminile i salari sono più bassi, anche se sono settori con una professionalità e una qualificazione notevole. Prendiamo tutto il settore della sanità, della scuola, tutto il settore anche dei servizi. Quindi questi sono discorsi grossi. Io credo che a quei tavoli che adesso noi cercheremo di mettere in piedi, quei tavoli siano importanti, ma credo anche che i tavoli generali dei quali faceva riferimento Pivanti debbano vederci. Noi non siamo una grossa organizzazione, il nostro è solo un lavoro volontario, come il vostro, e quindi di questo si deve tener conto, ma credo che in quei tavoli della conciliazione si debbano vedere più voci, perché questi aspetti devono essere considerati. L'altra cosa, e chiudo, è che a parte tutte le iniziative che abbiamo fatto sul tema dell'intercultura, da Io Tu Noi, le Città Visibili, insieme ad altre associazioni, abbiamo messo insieme anche una pubblicazione su questa esperienza di 8 anni in questa città, voglio chiudere con questa proposta che stiamo elaborando. C'è stato un seminario 10 giorni fa a Roma che ha visto la presenza di molte donne provenienti da varie realtà, da varie associazioni, scrittrici, giornaliste, perché vogliamo lanciare una raccolta di firme su una proposta di legge di iniziativa popolare che abbiamo chiamato 50 e 50 ovunque si decide, per una democrazia paritaria. Quindi noi chiederemo a tutti, formeremo un comitato anche locale, di sostenere questa raccolta di firme per andare a un cambiamento della legge elettorale e per finirla con tutte queste poche elemosine che i partiti fanno nei confronti delle donne. Vi ringrazio.
Grazie a Rossana Galli, credo che le cose che abbia detto sono a conoscenza di tutti, in modo particolare abbiamo avuto occasione di verificarlo anche all'interno del nostro partito prima di questa giornata. Credo che l'impegno con l'UDI e l'organizzazione, credo l'impegno anche di questa organizzazione nel tempo è stata utile e fondamentale, credo che non possa mancare nel futuro perché abbiamo bisogno ancora di crescere, di continuare a lavorare nell'ambito delle problematiche del femminile che purtroppo ancora i partiti considerano, anche quelli di sinistra, come delle cose, delle ombre scure che naturalmente dove dare solidarietà è un impegno marginale, ma sicuramente dove non essere coinvolti in prima persona, perché comunque sono problemi delle donne. Io direi di passare invece a Greta Barbolini dell'ARCI, perché possa...
Grazie. Anch'io do un augurio di benvenuto, di buon lavoro a questa assemblea, per questa conferenza di organizzazione, lo do a nome personale per ormai il percorso di comune lavoro che con diversi di voi su diverse situazioni e campagne si è fatto, ma anche certamente a nome di tutta l'ARCI. La relazione di Stefano ha fatto, e i documenti nazionali, più volte riferimento ai temi di crisi della politica e di crisi politica, riferendosi a quella che abbiamo il paese appena vissuto. Su questo ultimo episodio dico che purtroppo per molti di noi credo questa sia una doccia fredda, abbia rappresentato una doccia fredda che però non ci ha trovato stupiti, non ci ha trovati impreparati. Se penso e faccio riferimento con voi alla grande stagione di crescendo che si era creata dall'esperienza di Genova fino alla scadenza elettorale, nella convinzione che si fosse creato nel paese davvero un diverso consenso, e invece alla drammatica doccia fredda di cui abbiamo dovuto prendere atto in occasione dell'esito elettorale, abbiamo, dobbiamo e continuiamo a dover prendere consapevolezza e coscienza del fatto che, al di là delle alchimie tecniche legate alle leggi elettorali, siamo di fronte ad un paese molto più difficile, molto più complicato, con molta più indifferenza e incultura, discultura, col quale dobbiamo confrontarci. Credo che non possiamo accontentarci di affermare i nostri valori, certamente questo è dovuto, di dare segnali di testimonianza, ma il vero tema è capire cosa possa oggi in positivo cambiare la cultura che ci sta intorno. Prima Giorgio Dell'Amico faceva riferimento alla manifestazione del 10 di oggi, vedremo cosa succederà, ma mi viene da dire, da pensare che a 5 chilometri è in essere un'assemblea, credo calda, a Lisignana, sul tema delle microaree, per passare ad un tema più di carattere locale, dove per chi c'era ha sentito parlare di persone equiparandole ai piloni di cemento dell'alta velocità. Due forme di degrado ambientale, persone, in questo caso nomadi zingari, e piloni di cemento dell'alta velocità. In questi momenti, mesi così faticosi, credo per ciascuno di noi, ognuno nel proprio ruolo, ognuno con la propria funzione, che ci portano a dovere al contempo fare delle cose, ma soprattutto, adesso questo che vorrei mettere una sottolineatura, pensare, costruire un'analisi, costruire una riflessione che non si bruci tutta nella singola iniziativa, nella singola testimonianza, ci dobbiamo davvero chiedere come risalire controcorrente un fiume che sembra crescere. Io credo che sia questo il dato più drammatico col quale ci dobbiamo confrontare e dirci, per chiudere questo primo passaggio, che appunto questa recente crisi politica ci ha portato comunque un pelo più a destra. Il punto di sintesi possibile che abbiamo dovuto accettare è un attimo più a destra, non fosse altro per il tema dei dico non affrontati. Se a qualcuno di noi fosse stato detto che ci saremmo trovati nelle conversazioni informali e negli incontri che abbiamo avuto a dire che quel punto di sintesi lo avremmo tra virgolette rimpianto, forse non ci avremmo creduto, perché credo che nella riflessione di molti di noi fosse molto chiaro il fatto che era già un grosso elemento di compromesso. Dicevo docce fredde, voglio ricordarne un'altra perché credo che l'abbiamo troppo velocemente liquidata per il portato culturale che ha, e la sconfitta al referendum sulla fecondazione assistita. Io credo che da lì noi ci portiamo dietro un patrimonio in negativo di debolezza del pensiero di sinistra, nel senso ampio, nel senso culturale di sinistra, che ci rende deboli su tante altre istanze. E quindi Dico questo perché? Perché credo che davvero allora sia importante una conferenza ad organizzazione come questo, il fatto di dedicare tempo non soltanto allo snocciolare per chi sta al governo provvedimenti, per chi sta in una realtà locale cose concrete, ma anche ragionare. E poi c'è tutto il tema della crisi della politica intesa in senso più lato, la partecipazione, come facciamo a rirendere attraente il mondo dell'impegno, l'esperienza dell'impegno. Io credo che su questo davvero ci sia bisogno di ragionare, un po', diciamo, mi emoziona dirlo perché questo era uno dei cavalli di battaglia di Tom Benettollo a tutti i nostri congressi, a tutte le nostre assemblee, il tema del rinnovamento della politica nel senso culturale, al di là delle formule che poi si traducono in una legge elettorale, è davvero un tema sul quale c'è bisogno di fare fronte comune, di trovare un impegno largo. Dico ed elenco poche cose sulle quali che vi porto come contributo, sapendo certamente che tra di noi si trova un terreno fertile. Dal punto di vista delle cose da fare, il lavoro, lo diceva Donato, è una delle centralità, uno dei punti chiave sui quali diceva 3 mesi per parlare della riforma delle pensioni, è un grande tema. Il tema dei diritti civili, io su questo non mi stancherò mai di sottolineare come non si possa capire che affrontare queste tematiche significa guardare al futuro, guardare alle nuove generazioni. A me qualcuno ha chiesto, come presidente dell'Arci di Modena, se e cosa pensavo di questo argomento e ho semplicemente risposto che avendo 20.000 soci intorno sotto ai 30-35 anni non posso che dire che c'è bisogno di aprire spazi per i modi diversi con cui ciascuno, giovani e anziani, ma in modo particolare i giovani, possano vivere modi diversi di amarsi e di stare insieme. La pace, scontato, forse questa è una delle vere tacche che possiamo considerare come una battaglia vinta culturalmente nel nostro paese. Il popolo della pace lo sentiamo, c'è, affiora, anche in tanti momenti, penso a Vicenza, dove è stato più facile che in altre situazioni ricostruire una densità, una partecipazione importante. Io però voglio sottolineare il lavoro meno di testimonianza che non si vede, che è la cooperazione allo sviluppo, che è la progettualità. E allora una delle cose che non ci diciamo neanche tra di noi che ci crediamo e che per me era una delle ragioni fondamentali per cui giudicavo inaccettabile il voto contro alla relazione di D'Alema è che questo governo comunque in 9 mesi è stato il principale sostenitore del forum sociale di Nairobi. È una cosa meno mediatica, non è una manifestazione, non è una bandiera che sventola da una finestra, però è una cosa concreta. Noi ci dobbiamo confrontare davvero su quali processi attivare affinché lo stato delle cose cambi e dichiarare solo pace senza pensare a come costruire giustizia, giustizia sociale e riequilibrio in una chiave, diciamo, mondiale è incoerente, in qualche modo incoerente. Ci sono i temi del welfare, certamente la casa è uno dei capitoli centrali su cui ancora troppa poca elaborazione politica c'è, politica intesa in senso programmatico. I beni comuni, l'acqua ma non solo, anche la cultura è un grande bene comune. Anche su questo ci dovremmo confrontare. Siamo in un paese dove c'è un blocco, una situazione di blocco, per cui ipoteticamente un operatore culturale, l'Arci è anche un soggetto che fa cultura, non può accedere alle opere d'arte che ci sono. Se io oggi domani volessi organizzare una rassegna con 10 titoli, esiste una casa di distribuzione che si chiama Medusa, che mi dice io non te li do perché li voglio dare soltanto alle mie sale. Allora questo è un esempio sul quale, come dire, posso fare esempi concreti, ma anche la cultura è un grande bene comune, non possiamo considerarlo come un bene di serie B perché è altrettanto centrale in un progetto di cambiamento del paese. E poi dal punto di vista delle persone, i giovani, per le ragioni che dicevo prima, la precarietà, io credo che abbiamo fatto anche un buon lavoro in occasione della settimana di sensibilizzazione contro la precarietà con la CGIL e secondo me quel tipo di sinergie deve essere portato avanti, ricostruito. Le donne, ho apprezzato che Stefano abbia dedicato tanto tempo nella sua relazione a questo tema, rilancio, credo, interpretando anche il pensiero di Rosanna. Dovete essere molto orgogliosi di essere un partito che a sinistra ha tante donne nelle proprie istituzioni. Certamente potete fare di più, come possono fare tutti i partiti, però non accontentatevi solo del lavoro che fate dentro a questo partito. Questa è un'istanza che è vincente soprattutto fuori. Bisogna chiedersi come fare in modo che ci siano comunque donne, non che sia la spilla o il fiore all'occhiello di qualsiasi partito. Certamente è un merito, ma il tema è che ci siano donne nelle istituzioni a 360 gradi. E allora io dico personalmente che invece la modifica degli statuti degli enti locali va fatta, perché siamo in una situazione malata e quando si è malati si prende una medicina. Non si può pensare che un generico appello a una partecipazione sia la soluzione a un problema così incancrenito. Le quote sono servite. Questa volta in giunta a Modena ci sono delle donne in più e nei corridoi, nelle conversazioni che non voglio riportare, ciascuno si dice che se non ci fosse stata quella modifica allo statuto del Comune di Modena ci sarebbero certamente due assessore donne in meno. E allora secondo me dobbiamo difendere anche dei cambiamenti formali, perché quando arriveremo al momento in cui le donne parteciperanno e saranno presenti, allora non avremo più bisogno di norme, ma come mezzo per raggiungere un obiettivo credo che sia accettabile. Concludo dicendo che va da sé che da questo mio intervento confermo la disponibilità a trovare spazi di iniziativa comune tutte le volte che appunto questo è possibile, nella certamente reciproca autonomia di ruoli, di funzioni, che il dibattito che Rifondazione Comunista sta portando avanti, lo diceva prima Donato, è interessante per qualsiasi soggetto che si collochi culturalmente a sinistra e che quindi insomma seguiamo con attenzione e con interesse il lavoro che intenderete portare avanti. E vi rinnovo ancora gli auguri di un proficuo lavoro. Buona giornata.